sembra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.
Buonasera e benvenuti alla 12ª puntata della seconda stagione di Radio Avamposto, qui sulle frequenze streaming digitali di Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Oggi in mia compagnia abbiamo il buon Marco e dal fronte di Fronters il buon Frontera. L'argomento di oggi, come avete potuto vedere dalla locandina, è quello che diciamo ha monopolizzato qualsiasi telegiornale presente probabilmente in Italia ma anche in Europa, che è quello della Superlega, il cosiddetto calcio del domani, un punto interrogativo. Noi stiamo registrando questa puntata senza sapere magari le eventuali mosse che insomma si sono svolte in pochissimo tempo, in pochissimi giorni sono rimbalzate tantissime notizie. Però che cos'è questa Superlega? Andrà veramente a creare il calcio del domani? Ci sono delle possibilità che venga riproposta in futuro? Non lo sappiamo, insomma. Noi però comunque vogliamo dare una prima impressione su quello che questo argomento, che comunque è diventato di portata diciamo omnicomprensiva, ne parlavano tutti, addirittura in alcuni telegiornali ha anche superato in scaletta le varie notizie del Covid, del contagio, della crisi economica, di Draghi, insomma tutto quello che il calcio solitamente trova, sì, un margine abbastanza importante, però questa volta possiamo dire che c'è stato veramente un crack. Prima di addentrarci nell'argomento, io darei subito la parola al buon Marco, in modo tale da poter poi piano piano entrare sempre di più nel vivo di questa puntata.
Sì, grazie Stefano, penso che la puntata di oggi sarà molto interessante e per affrontare il tema però abbiamo deciso di interpellare, diciamo, prima di dibattere un po' la questione, di ascoltare, quindi di capire meglio la situazione ascoltando il punto di vista di un esperto, che è il professor Enrico Cavalli, che è uno storico aquilano, si è occupato di diversi temi ma anche appunto di temi di storia sportiva, conducendo, diciamo così, una battaglia culturale molto forte, proprio per sottolineare e per ribadire anche la dignità scientifica e culturale della storia dello sport, che è appunto storia sociale a tutti gli effetti e quindi utile per aiutarci a delineare anche quelle che sono le linee di sviluppo e di tendenza di una società. Spero di aver riassunto bene, professor Cavalli, ho detto bene? Buonasera intanto.
Buonasera a tutti e grazie dell'invito, assolutamente da parte mia è un onore e contraccambio sicuramente la stima. Sì, devo dire Marco, hai sicuramente svolto insomma tutti quanti i punti che sono stati così modestamente un po' quelli che ho cercato di trattare, diciamo, nei miei lavori. E indubbiamente il tema di questi giorni così pregnante e probabilmente ancora non chiuso da quello insomma che si percepisce dalle agenzie di stampa e dai lanci insomma dei vari giornalisti, dei corrispondenti insomma da dei siti insomma dell'UEFA, ecco, ci fanno intendere come le problematiche insomma proprio di cultura sportiva che siano state alla base di questo che alcuni chiamano colpo di Stato. Io credo che ci sia stata forse e continua ad esserci un po' troppa retorica sull'argomento. Io direi che sia il caso di fare forse qualche passettino indietro. Il fair play finanziario che sorge successivamente dell'UEFA all'inizio di questo decennio, quindi diciamo 2011-2012, ecco, voleva porre un argine alle spese folli del calcio. Il problema è che la sua non applicazione proprio nei confronti di alcuni grossi club guidati da proprietà straniere, cosiddetti fondi sovrani, dell'Arabia Saudita o anche di altre diciamo, sfere a parte il globo, sicuramente ha comportato una lievitazione di costi, e ciò si è tradotto in una corsa all'accaparramento di questo o di quell'altro grande giocatore, e laddove probabilmente il tifoso ha più guardato all'acquisizione di campioni che al bilancio. Dobbiamo intenderci, quando parliamo di calcio, di sport, che momenti cosiddetti dorati o fasi caratterizzate da una purezza dell'agonismo non sono mai esistite. Io questo ci tengo a dirlo, non voglio dilungarmi più di tanto. Leggevo qualche tempo fa Gianni Brera, insomma, che è il modello per chiunque che si approcci alla storia sportiva, quando l'ha sdoganata, diciamo, dalla semplicemente accezione cronachistica dello sport. Ebbene, tra i suoi primissimi scritti ho ravvisato elementi, insomma, di criticità anche nelle antiche Olimpiadi, laddove c'erano pressioni governative, laddove c'erano sponsorizzazioni, laddove c'era il doping. Ecco, quindi non è che possiamo guardare al calcio di oggi come il calcio soltanto finanziario, e invece lo sport finanziario, se vogliamo, certo, lo sport del passato come contrassegnato, diciamo, da un'era, insomma, da mantina e di assoluta limpidezza. Attenzione, questo non vuole significare che gli esborsi finanziari o un'eccessiva contaminazione finanziaria dello sport sia un fatto di per sé da accettare in maniera proprio acritica. Questo certamente no. Però dobbiamo tenere presente come il punto della Super League è stato quello di voler affrontare in maniera sbagliata, naturalmente sbagliata, questo ci tengo anche a dire, il problema dei costi che sono lievitati, e attenzione, con una riduzione delle possibili risorse future è determinate da una circostanza di carattere sociale, ovvero sia che il calcio non è più lo sport popolare o il primo sport in assoluto di gran lunga rispetto ad altri. Il 40% circa, dicono le varie statistiche, qui poi mi cerco davvero, dei giovani non segue più alcuno sport, purtroppo anche dobbiamo dire non lo pratica più nemmeno come attività fisica, quindi questo è un aspetto che ha degli svolti anche sociali e sanitari di non poco. Allora, di fronte a questa limitazione inevitabile delle risorse economiche, si pone il problema come andare avanti. E pongo due quesiti. Perché questo problema è stato sentito soltanto dai top club, sia italiani, ma soprattutto stranieri, che sono stati quelli che hanno tirato un po' la volata, naturalmente, di questo tentativo, insomma, di rivoluzione della Coppa Campione, e quindi di fatto anche dei campionati? E perché le altre squadre, in qualche modo, escluse, ingiustamente da un punto di vista ideale e non soltanto, ecco, non abbiano in qualche modo anche lasciato fare i top club? E perché i piccoli club non abbiano sentito o non sentano anch'essi il problema della limitazione, dell'incremento, dubbiamente da censurare, dei costi del calcio? Ecco, queste due domande penso che siano effettivamente alla base, insomma, di ciò che è derivato. Ecco, quindi mi fermo, naturalmente non voglio andare oltre, che ci sono.
No. Allora, la domanda è, cioè, intanto sono curioso di sapere se lei si è dato una risposta a quest'ultima domanda, no? Cioè, come dire, se i grandi club hanno messo in atto questo tentativo di rivoluzione, come lei lo ha chiamato, della Superlega, per sistemare, diciamo così, anche i loro problemi economici e di bilancio, insomma, qual è la situazione di tutto il resto della piramide calcistica, per usare un termine molto utilizzato in questi giorni? E poi la domanda successiva che mi viene in mente è: quali sono le possibili soluzioni, cioè come rendere più sostenibile il sistema, sia appunto dal lato della spesa, quindi come contenere la spesa, sia dal lato dell'entrata, cioè quali sono i ricavi su cui forse i club, penso soprattutto al calcio italiano, puntano ancora troppo poco, al di là di quelli che magari sono i diritti televisivi e così via.
Sì, le due domande si intrecciano inevitabilmente, quindi cercherò, insomma, di diluirle. Ecco, diciamo così. Allora, torno un po' a quello che è stato all'inizio questa mia intervista. E il fair play finanziario. Il fair play finanziario stabilisce, no, per evitare le spese folli, che il proprietario del club non può tirare soldi per comprare giocatori se la sua società è in una situazione di grande esposizione debitoria, e può comunque destinare anche una parte delle sue risorse per costruire lo stadio, per incrementare il settore giovanile, anche per determinare forme di partecipazione al tifo, del tifo, scusa, dentro il club, che tra l'altro giacciono da circa 4 anni nella commissione parlamentare per lo sport, il turismo e la cultura. Ecco, questo è anche un aspetto che mi avviso che bisognerebbe abbastanza considerare, perché dove erano effettivamente i grandi giornali che hanno denunciato e attaccato questo tentativo della Super League, quando in precedenza ogni qualvolta c'erano delle spinte, delle iniziative volte ad una partecipazione dei tifosi alla vita del club, alla stessa proprietà, come in Germania, dove nessun club può avere una percentuale di partecipazione dei tifosi al di sotto del 50%. Ecco, probabilmente cominciamo anche a dire che se ci fosse stata questa partecipazione dei tifosi, e quindi questa forma anche di edizione, di slancio culturale verso lo sport, verso il calcio, dei tifosi, perché dentro la società, ecco, mi sento almeno di poter comunque escludere che si poteva arrivare ad un esito simile. È vero, si potrebbe obiettare che Barcellona e Real Madrid, quindi cominciamo a citare qualche nome di squadra di club, sono effettivamente retti anche da una squadra popolare, però potrei rispondere, insomma, che magari in Germania, dove i tifosi hanno il 50% come quota, insomma, sia pur simbolica, se vogliamo, formale, tutto quello che si può intendere, però ecco, questa levata di scudi della Super League non è passata. Allora, da quello che ci dicono i giornali, il fair play finanziario, come vediamo, non è riuscito nell'intento, perché purtroppo UEFA, che in qualche modo si vuole ammantare un po' troppo di moralità, non è stato in grado di applicarlo e di sanzionare i club che erano appunto in errore, che avevano non rispettato i canoni, i principi del fair play finanziario. Nello stesso tempo, però, da quello che apprendiamo sempre attraverso i giornali, parliamo di una dozzina, una quindicina di club che assommano ai 3 o ai 5 miliardi, a questo punto facciamo anche una media se vogliamo, ecco, di passività di euro. Allora, la domanda effettivamente, insomma, che mi hai posto, che mi hai posto, ecco, chi è che spende effettivamente il denaro per comprare i giocatori? Sono sicuramente i grandi club, quindi che muovono naturalmente dei capitali. Ecco, questi capitali non possono essere sempre mossi dai piccoli club per tante ragioni, per la circostanza, anche perché magari, come spesso diciamo, capita, insomma, di discutere su questo. Trasferiamo la questione in Italia. Ecco, non è colpa dei grandi club del nord, al di là del fatto che possiamo più o meno sostenerli, questo è un aspetto, diciamo, su cui non voglio mezzo soffermare, ma non è colpa dei grandi club del nord se il calcio, lo sport, è stato esattamente finanziato e sorto dal punto di vista proprio della modernità finanziaria, strutturale e societaria in aree ricche del paese. Se quindi il più ricco di Milano, il più ricco di Napoli, il più ricco di Roma, il più ricco di Bari, se vogliamo anche, andiamo là, lo possiamo benissimo dire, non ha nel tempo fatto sport, non si è interessato al calcio e non ha investito i propri capitali. Quindi c'è una situazione già di per sé in qualche modo squilibrata, che vede storicamente alcuni club prevalere perché hanno avuto dei capitali e delle risorse diverse, esorbitanti rispetto a quelle che potevano investire altre società di parti non così sviluppate economicamente del paese. È vero però, ecco qui, veniamo insomma a cercare di trovare una chiave di lettura, una soluzione, è vero però che effettivamente la soluzione, il rimedio per avere più capitali, quindi per sanare questo bilancio dei 3 o 5 miliardi di euro, poi magari ci metteranno d'accordo, ce lo faranno sapere, non poteva passare attraverso la costruzione di una lega chiusa dove non c'è il merito sportivo. Ecco, non è che potevamo trasferire il selezione di rugby, per capirci, nella Super League, la nuova Coppa Campioni. Anche ciò che si è determinato, per esempio, nell'Eurolega non ha portato dei benefici in termini sia economici, con il movimento del basket, sia dal punto di vista proprio tecnico, pensiamo alla nazionale italiana, che effettivamente non è più competitiva come almeno ce la ricordiamo fino a 10, 15, 20 o 30 anni fa, per chi segue, magari non in maniera approfondita come il sottoscritto, ecco la pallacanestro. A questo punto quindi possiamo dire che il rimedio, quello della Super League, è stato peggiore del male, e non voglio nemmeno tanto soffermarmi su un'altra, ritengo davvero, forzatura e qualcosa da non accettare, sempre determinata da questi, diciamo così, fautori della Super League, quella addirittura di ridurre il tempo di gioco portato da 90 o da 80 minuti. Ecco, questo sinceramente lo ritengo totalmente inaccettabile. Ma a questo punto, di fronte ad una lievitazione dei costi, che tipo di risposte può dare l'UEFA? Che tipo di risposte possono dare i campionati nazionali, se non quella di una ristrutturazione dei campionati nazionali, maggiormente l'Italia, che su questo è molto molto in ritardo rispetto ad altre nazioni, perché se diminuiscono le risorse dobbiamo fare in modo che non vengano spalmate, per tanti club professionistici. Sappiamo di dire una cosa probabilmente non simpatica, ma non è più accettabile, penso, andare sul televideo e vedere praticamente ogni domenica, al termine delle partite per i campionati di Serie C piuttosto che di Serie B, vedere una serie di penalizzazioni per club che non sono in grado di pagare lo stipendio. Nello stesso tempo io ritengo che una possibile soluzione, avanzato nei social, così diciamo parlare in qualche misura, e davvero questo intervento lo chiudo sicuramente, ecco, è quella di consentire ai grandi club delle nazioni proprio più importanti, proprio strategiche, fondamentali per la storia del calcio, così come lo stesso c'è un rispetto, attenzione per esempio per la Gran Bretagna, che anziché presentare una prova nazionale presenta varie nazioni che non citiamo, le sappiamo, piuttosto che sono sempre stabilmente nelle nazioni, perché nel rugby, perché nessuna altra grande potenza rugbyistica in Europa può insidiare, diciamo, quelli a cui la dinanzia, e nello stesso tempo, tantomeno forse l'unica che può essere insidiabile ai noi è certamente l'Italia. Ecco, io suggerirei, in conclusione di questo intervento, se vedete se è opportuno, ecco, di costruire una specie di barraggi, una serie di barraggi, di spareggi per le grandi squadre dei campionati storici europei, che se non sono in grado di accedere alla Coppa del Mondo, possono in qualche modo giocarsi una qualche carte, uno spareggio, che so, pensiamo a Juventus e Ferencváros, ad un Milan CSK Sofia, un Inter che ne so, insomma, Celtic, ecco, nazioni che sicuramente hanno pure dato il loro contributo per la crescita del movimento calcistico europeo, però ecco, probabilmente però non possono dare poi quel la spinta economica finanziaria con la quale dobbiamo fare i conti, cioè non possiamo pretendere proprio in nome dell'esistenza di uno sport non sempre puro, che è sempre stato comunque insidiato, ha avuto insomma delle dinamiche finanziarie, ovviamente tenendo presente quelle che sono state le varie epoche dello sport a livello storico, in senso cronologico e certamente in ottica più recente. Ecco, questo credo che possa essere una soluzione.
Quindi in sostanza un po' un'inversione, no, del criterio che era la base della Superlega, dove c'era tanti invidi e poco merito sportivo, diciamo così. Qui invece si propone appunto di mantenere la base del merito sportivo, però in qualche modo venendo incontro, diciamo, in misura limitata a quella che effettivamente sono le esigenze anche di stabilità, anche economica e finanziaria, oltre che sportiva, dei grandi club. È questo, no, se ho capito bene lo spirito di questa proposta?
Sì, 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 è esattamente questo, esattamente questo. Ecco, ripeto, quindi contemperare le giuste esigenze finanziarie con le quali assolutamente non si può non fare i conti, insomma, è un bisticcio anche di parole, diciamo, di concezione, se volete, però ecco, assolutamente questo non si può sottovalutare. Questa spinta, ripeto, sbagliata, anche perché va anche rilevato come davvero, guardando bene insomma retroscena, che naturalmente i giornali insomma in questi giorni ci stanno proponendo, ecco, è stata presentata davvero male. Oddio, ci dovrebbero fare anche altre valutazioni che sono un po' da quello che stiamo dicendo, però sia come società dirette comunque insomma da manager di tutto punto, che appartengono insomma a famiglie, a dinastie finanziarie, economiche davvero, che hanno fatto la storia di questo paese piuttosto insomma che dell'Europa, o comunque proprietari di fondi sovrani e che si sono rivolti a una delle più importanti banche d'affari a livello mondiale, e così erano davvero caduti in davvero trappola, davvero siano così crollati fragorosamente, come ben poche volte penso sia successo nella storia, non soltanto sportivo calcistica, ma ritengo anche proprio finanziaria. Cioè, qui parliamo di apparati di comunicazione, di manager, di CEO, insomma, proprio soggetti, insomma, al massimo livello con 5 stelle, forse quelli di più, che sono davvero franati in questo modo. E davvero questo ci fa forse capire come ecco, le dinamiche, insomma, finanziarie non siano state probabilmente ben analizzate in questi ultimi anni. Poi in Italia magari c'è una situazione ancora peggiore, perché gli stessi diciamo grandi gruppi editoriali che quotidianamente, che ormai da giorno, insomma, attaccano e mettono alla berlina coloro, insomma, che sono stati gli sconfitti della Super League in Italia, ecco, non dedicano nemmeno una riga o comunque pochissimo spazio a problemi strutturali del calcio italiano, che sono innanzitutto la costruzione degli stadi di proprietà, e questo è anche qualcosa, insomma, da addebitare alla classe politica, che è insorta all'unisono contro, vediamo, l'errore clamoroso, insomma, questa puntata, questo colpo di stato fallito della Super League, ma non ritengono assolutamente proprio cominciare a pensare a una legge sugli stadi di proprietà. E nello stesso tempo, una cosa che purtroppo, questo davvero è spiacevole, al contrario di ciò che succede per esempio in Inghilterra o in altre nazioni, dove ci sono questi club che sono stati usciti così con le ossa rotte, ecco, in Italia sono davvero pressoché inesistenti le sottolineature del ruolo svolto dai tifosi, che sono insorti contro questa obbligazione, contro questa cancellazione del merito sportivo all'interno proprio della Super League. Quindi, tornando un po', forse sono andato un po' oltre quelle che potevano essere, diciamo, le richieste ultime, ecco, indubbiamente ritengo che si debba a tutti i costi contemperare le esigenze finanziarie che ci sono, innegabili, con il principio di merito sportivo. Quindi, in qualche modo, garantire una Coppa Campioni futura, penso che ci si arriverà, a club di nazioni storiche, comunque potersi giocare come estrema carta la possibilità di restare in Coppa Campioni attraverso uno spareggio, un barrage, con i club che arrivano, diciamo, negli spareggi naturalmente, insomma, che iniziano per la Coppa Campioni da giugno e arrivano fino praticamente a fine agosto. Ecco, questo penso possa essere una esigenza, insomma, una così compensazione di queste rispettive, sicuramente a volte anche opposte, visioni, insomma, del calcio, dello sport.
Va bene, grazie intanto per la trattazione assolutamente interessante del tema, e ricordiamo tra l'altro che il professor Enrico Cavalli è reduce dalle sue due ultime fatiche, diciamo così, che sono due volumi, Storia sportiva aquilana dagli origini ai nostri giorni e Piccola storia del rugby aquilano seconda edizione, che sono uscite proprio in queste settimane, insomma negli scorsi mesi, e tra l'altro tutti noi abbiamo acquistato perché come sempre sono molto interessanti.
Abbastanza bene queste pubblicazioni, grazie soprattutto a chi nel vostro caso, insomma, ha avuto modo di apprezzarle, insomma, e anche di fare i giusti linee critici per un eventuale successivo inizio. Io mi auguro di essere stato, diciamo, chiaro, e mi scuso per omissioni o per magari qualche situazione che forse, ecco, non sono stato bravo forse a spiegare bene, ma credo, insomma, che il senso della questione, ecco, sia questo, sia inevitabilmente tenere presente le esigenze finanziarie che ci sono, sono questi club storici che comunque muovono miliardi, muovono le attività dello sport, del calcio, quindi dello sport, lo sport europeo di fatto è lo sport senza nulla a che vedere con le altre zone planetarie, insomma, probabilmente quello più importante, diciamo, più numeroso in senso lato, e nello stesso tempo però il merito sportivo, e quindi ecco la identificazione dei tifosi nelle squadre, che è alla base, insomma, poi dello sport, dell'origine del turismo sportivo, e che porta ancora dei giovani, al di là di quello che può essere stato una diminuzione, insomma, di interesse dei giovani, ma c'è ancora una buona parte, insomma, di giovani che soprattutto dal punto di vista fisico, quindi questo è l'aspetto prevalente che inizialmente è educativo, continua a praticare lo sport. Ecco, indubbiamente queste spinte all'emulazione o a parte di una squadra, magari anche di una piccola città, di un piccolo centro, che però domani può, come è successo, ecco, di questi giorni se ne parla abbastanza, no? Il famoso Nottingham Forest, che ha vinto due coppe campioni, diciamo, a fine anni 70, 79, 1980, ecco, effettivamente questa deve continuare ad essere, insomma, una valorialità, un traguardo, insomma, un orizzonte da cui non si può prescindere, ma non si deve nemmeno prescindere, insomma, anche da quelle che sono le esigenze di uno sport che necessariamente ha bisogno di essere oliato, ha bisogno di denaro e di soldi. Questo è il senso, insomma, di quello che volevo dire.
Senso tutto molto chiaro. La ringraziamo per averci dedicato un po' di tempo, e sicuramente avremo modo di riaverla con noi in qualche altra puntata di Radio Avamposto. Intanto la ringraziamo ancora e le auguriamo una buona serata. Allora,
grazie, un saluto, un abbraccio a tutti voi redattori di Radio Avamposto, agli ascoltatori, insomma, e a De Maiora sicuramente. Grazie ancora, è stato veramente un piacere e un onore.
Grazie a lei, arrivederci. Bene, diceva il professor Cavalli, appunto, in realtà il calcio non è mai esistito, no? Uno sport puro, per come magari tendiamo a immaginarcelo, però è anche vero, come diceva, bisognava salvaguardare appunto il merito, il principio del merito sportivo, no? Quello per cui in fondo chi fa un gol in più dell'avversario vince la partita, e questa legge era conosciuta molto bene, ad esempio, dagli 883, che ne hanno tratto una canzone, appunto La dura legge del gol, che ci andiamo adesso ad ascoltare.
Chi l'ha inventate le fotografie? Chi mi ha convinto a portar qui le mie? Che poi lo sappiamo, scattano le paranoie. Le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi. Non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol. Fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgo subito e la buttano dentro a noi. Dentro a noi. Da queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima. Per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi. Non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol. Fai un gran bel gioco però, se non hai di pesa gli altri segnano e poi vincono. Loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgo subito e la buttan dentro a noi, la buttan dentro a noi. Il tipo con il cappellino blu dei New York Yankees, quello lì sei tu. Mi sa che anche al cesso te lo tenevi su. E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva scegli o loro o me. Quante in questi anni ci hanno deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scoffa un sorriso e dice noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però. Spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai, loro stanno chiusi ma cosa importa chi vincerà, perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi.
Eccoci tornati dopo la dura legge del gol, che effettivamente è un pochino una canzone un po' iconica di quello che potrebbe essere il mondo del calcio, insomma non proprio il mondo del calcio ma una partita del nostro sport preferito. Oggi forse per la prima volta potremo sentire anche un intervento che non sia un lacerto dal fronte di Fronters, perché abbiamo appunto anche il buon Luca, per parlare di quella che è la Superliga, insomma l'hanno chiamata un po' in tutti i modi, ma il concetto è quello che avete visto benissimo anche dalla nostra locandina, ovvero questi super club.
Cos'è questa Superliga?
La Superliga appunto è questo, questa specie di Superliga, non, Superliga mi fa pensare a un partito politico all'ennesima potenza, dai, evitiamo. Però comunque è appunto questa specie di campionato tra queste squadre fondatrici che hanno deciso di convergere in una maniera bislacca un pochino, perché sì, ok, meriti sportivi, alcune sì, altre un po' meno, e crearsi un pochino una competizione dagli incassi e dalle modalità un po' fuori quello che è il sistema in questo momento UEFA o quantomeno quello FIFA. Come avete potuto vedere dalla nostra locandina ci sono delle squadre che partecipano di più nazioni e era un pochino una volontà di questi club, dagli incassi e dagli introiti molto elevati, anche un pochino di pareggiare quelli che sono in questo momento i problemi di tutti i grandi club, no? Ovvero le competizioni internazionali non danno i giusti introiti a questi super club che effettivamente spendono e spandono sia per i giocatori, sia per le infrastrutture, sia per tutto quello che magari è il sistema calcio del paese, del paese a cui appartengono, e di conseguenza hanno deciso un pochino di unirsi in un concerto dei ricchi, in un giardino privato, per far sì che possano essere più appetibili le partite, non solo più appetibili ma anche appunto con degli incassi e degli introiti un pochino gonfiati, ma da quello che possono essere magari gli sponsor, che un pochino con l'acquolina in bocca di poter proporre sempre match entusiasmanti, sempre match dai protagonisti super, super ricercati, e proporlo diciamo tutto l'anno e non nella competizione magari che è quella della Champions League, nel momento in cui si possono andare ad incontrare, perché non per forza tutti gli anni puoi vedere Juventus-Barcellona oppure che ne so Milan-Real Madrid o quant'altro, mentre con questa modalità c'era la volontà di proporre questo tipo di partite con una sequenza sempre più possiamo dire ripetuta,
una frequenza maggiore.
Esatto.
però tutto questo bel castello, diciamo così, è crollato nel giro di appena 48 ore per la gioia del nostro Luca Frontera, ovviamente. Quindi Luca, spiegaci un attimo come hai vissuto questa vicenda della Superlega e qual è il tuo pensiero al riguardo, una tua breve riflessione. Prego.
Ti ringrazio, Marco. Anzitutto rivolgo un rinnovato cordiale saluto agli ascoltatori di RBN. Chiamato in causa, dico brevemente che, a mio giudizio, non perché di storture ce n'erano e conseguentemente continuano a essercene tante, dobbiamo rassegnarci a una inarrestabile calata verso il peggio. Io tifo, anzitutto, per la squadra di calcio e per il più antico degli odierni sodalizi cestistici del capoluogo d'Abruzzo, ma in ambito nazionale anche per il Milan e per la pallacanestro Olimpia Milano. Da milanista, in questi ultimi giorni mi sono francamente vergognato di chi pro tempore tiene le redini del club rossonero. In ambito cestistico non posso non essere lieto del 2-0 che l'Olimpia ha sinora inflitto nei playoffs di Eurolega al Bayern Monaco, ma nel contempo fermamente, sempre da semplice verace tifoso, continuo ad auspicare che un giorno vi partecipino esclusivamente squadre legittimate a farlo dai risultati conseguiti la precedente stagione sportiva nei rispettivi campionati di appartenenza. Anticipando i nostri racerti, voglio inoltre proporvi un estratto e la chiusa di altrettanti articoli giornalistici datati entrambi martedì 20 aprile. Da "È arrivato Robin Hood", redatto da Gianluca Paramidessi per rivistacontrasti.it. Chi lo ha detto che per un ragazzo della generazione Z, senza distinzioni di sorta, vedere partite tipo Barcellona-Liverpool o Real Madrid-Manchester City tutte le settimane e per più di una volta all'anno sia interessante? Solo un pazzo proverebbe piacere nel mangiare caviale tutti i giorni. Ma il punto è proprio questo, che Perez vuole abituare al caviale cancellando la bontà dei pasti più umili. Chi ha la forza di spiegare a Perez e compagnia che il caviale è buono proprio perché costituisce l'eccezione rispetto alla normalità? Poi, da "No, il calcio non siete voi", di Antonio Di Siena, pubblicato su l'antidiplomatico.it. Un gioco che, però, porta con sé un valore fondante della stessa società umana in quanto tale. Niente è già deciso e con fatica, sudore e coraggio, Davide può sempre battere Golia. Qualche volta succede, molto spesso no. Ma fin tanto che dentro di noi sapremo che è possibile che questo accada, i deboli, i più piccoli, gli esclusi saranno meno tali, non soltanto nello sport. Non è retorica, è un principio che introiettiamo inconsapevolmente da bambini appena iniziamo a correre dietro un pallone, che ci plasma, che continuiamo a portare con noi per tutta la vita. Certo, molto spesso resta solo una remota possibilità, un sogno, ma se lasciamo che in nome del denaro ci portino via anche questo, allora rimane davvero poco per cui lottare ancora. Lunga vita al calcio!
Bene, mi sembra una posizione molto netta, diciamo, sulla questione.
La redazione di Radio Avamposto si spacca per le questioni della dirigenza.
Ma no, io ti dico. Ah, perché tu sei un maldinista? Sei un maldinista.
Spiegaci. Beh, sì, lo sapete, mo adesso lo diciamo anche su in diretta nazionale. Ovviamente, per quanto riguarda quello che da quando è entrato in dirigenza è stato, a mio avviso, un ottimo acquisto per la società di Milano, la società giusta di Milano, la società calcistica giusta di Milano. Quindi diciamo che voglio anche credere alle sue dichiarazioni quando appunto ha espresso che non era consapevole di questa Superlega,
era
all'oscuro, citando qualcuno di molto noto, però comunque anche volendo, a mio avviso è difficile credere a una cosa del genere, però perché andare a dire in questo, cioè perché dover salvare la faccia quando effettivamente oramai la società è spiattellata in una maniera. Diciamo le cosiddette tre nobili del calcio hanno fatto un pochino una figura molto barbina, andare a dire no vabbè io non ne sapevo niente, cioè,
si dissocia
ma ti vai a mettere in un ginepraio di offese ed accuse, in particolar modo da parte del fronte di Fronters, dove dici ah che dirigente sei che non sai neanche queste cose, cioè nel senso
effettivamente era meglio tacere, no?
Forse sì, però io da una persona comunque della caratura anche morale di Paolo Maldini, che comunque sul campo è sempre stato non corretto di più, insomma non mi immagino che debba per forza mentire e fare una dichiarazione. Secondo me veramente non lo sapeva, anche perché la società calcio AC Milan in non poche occasioni, anche con l'allontanamento di Boban e quant'altro, insomma ci sono stati molti, molti muri che magari difficilmente si potevano abbattere con così tanta facilità, e quindi per Maldini poteva essere veramente, in questo caso, essere all'oscuro di questa situazione, o quantomeno a me piace credere che sia così.
Beh, vabbè, le due milanesi sono state, diciamo, anche un po' il rimorchio, no, di quella che è stata la Juventus, sicuramente la società più esposta. Ora non lo dico perché sono juventino, infatti trovo abbastanza grave, diciamo, che in questa relazione di Radio Avamposto siano presenti accanto a me due milanisti, diciamo, però è vero, insomma, no? L'Inter è stata anche addirittura ancora più furbacchiona del Milan, nel senso che ha lasciato trapelare che ormai la cosa non lo interessava più, ma senza neanche pronunciarsi ufficialmente, con un lancio di agenzia ANSA. Quindi, infatti io su questo, diciamo, che la cosa che mi ha colpito in questi giorni, io dico subito come la vedo: non ero d'accordo con l'idea della Superlega, un po' per i motivi che sono stati espressi da Luca e anche dal professor Enrico Cavalli, e cioè io continuo a credere comunque in un calcio che si fondi sul risultato e che si fondi sul merito sportivo, in cui chi vince il campionato nazionale si qualifica per, chi vince o chi comunque si colloca nelle prime posizioni, si qualifica per il maggior trofeo continentale. Quindi c'è una piramide del calcio che ha un'unica punta, non può averne due, non possono esserci come nella pallacanestro due trofei continentali con uno che viene ovviamente svalutato rispetto all'altro, qual è appunto l'Eurolega, e che sarebbe stata la Superlega nel calcio. Quindi questo è il motivo per cui io sono contrario alla Superlega, che è un motivo sportivo. Poi mi rendo conto naturalmente di tutti i problemi economici che ci sono a monte, e a proposito di questo, però, diciamo, la cosa che mi ha dato un po' fastidio in questi giorni, in questa settimana, e che provocatoriamente, no, ho detto infatti a molti amici, quasi quasi divento favorevole alla Superlega, è questa ondata di retorica, di ipocrisia, che può essere appunto accettabile la retorica, come si diceva prima, da riviste come quelle che sono state citate prima, no, come rivista Contrasti, che comunque su questo conducono anche una battaglia culturale. Poi certo, vedere appunto la Gazzetta dello Sport piuttosto che il Corriere, piuttosto che tutti i grandi media internazionali scagliarsi contro un progetto del genere, quando poi appunto, come dicevamo, il calcio in realtà è cambiato da molto, e questi stessi media hanno cavalcato, no, come sappiamo, anche le televisioni, con tutta la storia dei diritti televisivi eccetera, questa evoluzione del calcio che si è avuta negli ultimi decenni, è chiaro che suona male, così come mi hanno suonato un po' male i comunicati di giocatori, allenatori e quant'altro, perché insomma, se si vuole bene al calcio, se si pensa che il calcio sia della gente, dei tifosi, del popolo eccetera eccetera, allora si può anche pensare a rifondare un calcio che per esempio sia basato, appunto, come poteva essere nell'idea originaria del fair play finanziario, su un tetto agli ingaggi, su ridurre le spese. Invece vediamo che poi gli addetti ai lavori, come è stato anche in questo anno di Covid, mi sembra che pochi no, hanno accettato una riduzione, un taglio dell'ingaggio a fronte delle difficoltà che magari hanno affrontato i grandi club per mantenere la loro stabilità finanziaria. Quindi, come io sono molto d'accordo con quello che ha detto prima il professor Cavalli, cioè sicuramente sarà la risposta sbagliata a un problema che probabilmente esiste, non lo so, vedremo cosa succederà nei prossimi anni. Una risposta sbagliata, però, chiaramente, contro cui hanno avuto gioco facile le istituzioni sportive, ponendosi a capo in una rivolta popolare e facendo dimenticare anche molte delle loro colpe e delle loro responsabilità. Dal punto di vista sportivo, credo che la riforma della Champions, che invece è stata presentata, ora al di là appunto del ruolo dell'UEFA, sia tutto sommato un buon compromesso, perché comunque ci sono più partite, c'è questo girone unico con le squadre che comunque affronteranno almeno 10 squadre delle 35 che verranno incluse insieme a loro nella competizione, per cui ci sarà più occasione sicuramente di assistere ai big match che dicevamo prima, e penso che alla fine, se la UEFA verrà incontro, come è andata incontro anche alle esigenze economiche di questi club, perché sembra che adesso magicamente in questi giorni siano uscite fuori risorse che prima evidentemente non erano disponibili, tutto sommato anche questi club insomma potranno accontentarsi di questo nuovo assetto. Invece voglio sapere da te, Stefano, se la Superlega ti piaceva, qual era il tuo progetto e soprattutto per colpa di chi o per merito di chi secondo te è naufragata. Io un nome ce l'ho, è Boris Johnson, non so se sei d'accordo.
Allora, innanzitutto l'idea di questa Superlega assolutamente no, cioè nel senso un campionato, insomma competizione senza effettivi meriti sportivi o qualificazioni se non su base di fatturati economici o in questo momento prestigio, diciamo, delle società che guarda caso sono le più ricche casualmente, però insomma non è, e alcune di queste non hanno queste ultime stagioni in particolar modo, magari qualche inglese soprattutto, bei fatturati ma pochi risultati sportivi sul campo. Quindi insomma, come ne abbiamo parlato anche fuori trasmissione, comunque tra i vari commenti social e tutto quanto, anche vedendoci, l'idea di una competizione europea stile campionato tra più squadre partecipanti, sempre per merito e tutto quanto, insomma tutta quella situazione che potrebbe essere meritocratica in questo caso, era una cosa che mi sarebbe piaciuta. La riforma forse della Champions potrebbe essere la più similare, diciamo, a quella che io ipotizzavo, però insomma in questo caso il progetto, che per fortuna è naufragato, non mi piaceva assolutamente. Non so se è stato anche dettato dal politico Boris Johnson, comunque in Gran Bretagna quello che è successo a livello di tifoseria ma anche a livello politico è stato sicuramente il motivo per il quale c'è stata una brusca frenata e poi addirittura è stato ritirato il progetto. Vuoi perché comunque le squadre inglesi erano 6, quindi erano più della metà delle partecipanti, vuoi perché effettivamente lì il calcio è sentito in una maniera forse più particolare rispetto alla nostra, non che il calcio in Italia, figuratevi, però lì proprio come appartenenza e identità, non per forza con la società, però proprio come compartecipazione delle persone, dello stile di vita, di tutta quella serie di commistioni che ci sono tra il calcio tra il calcio cittadino, che poi magari, cioè, le città come Londra hanno compagini calcistiche innumerevoli, però anche magari Manchester, insomma, è sicuramente sentito, e sono stati i primi a non voltare le spalle, a sentirsi traditi dalle proprie dirigenze e dalle proprie proprietà. Credo che Boris Johnson abbia anche un pochino annusato l'occasione, no? Quella di dire, ok, allora signori, se volete fare queste cose io inizio a legiferare in una maniera tale da poter impedire che effettivamente si facciano questo tipo di porcate, perché di porcate parliamo, cioè nel senso, io non voglio essere ripetitivo ma neanche troppo offensivo, come vi ho detto, Dio mi strafulmini adesso, Agnelli, cioè, come figura pagherei per averlo in una dirigenza della mia squadra come dirigente calcistico, poi insomma a livello umano, a livello cioè, per carità di Dio, però sicuramente è una persona che sa quello che fa, e in questo caso io non voglio che un'eventuale lega delle squadre cool del momento venga gestita da chi effettivamente è lontanissimo magari dalla concezione un po' più non popolare del calcio, però a questo punto meritocratica. Non voglio un sindacato delle squadre dei ricchi che gestisca quello che io devo vedere o la squadra per cui devo tifare, perché tifo una squadra che magari in questo momento è considerata elite. Io tifo una squadra che da 10 anni è sprofondata in un abisso senza fine. Sono contento che gli vengano riconosciuti i meriti del passato, però non lo trovo giusto nei confronti di quelle società che magari fanno dei bienni, dei trienni, dei quinquenni buoni e comunque magari arrivano a un certo livello e poi magari, essendo una società un po' più piccola, una piazza un po' più piccola, coincidi dei giocatori e degli stessi dirigenti, si va in alto e poi si torna in basso. Insomma, è un po' il ciclo della vita, no? Noi le italiane a fine anni 90 eravamo in cima a qualsiasi cosa a livello di competizioni europee. Il Parma comunque era una super squadra che ha lanciato tantissimi, perché si investiva, sì, anche, però c'era anche occhio nel saperlo fare. La Lazio, insomma, il Milan successivamente. E Dio mi fulmini, l'Inter comunque è stata l'ultima squadra a vincere un trofeo europeo, quindi...
Vabbè, questo non lo ricordiamo, insomma, ora...
Ahimè, però, insomma,
non è necessario.
Io sono anche convinto che l'idea della Superlega, probabilmente in qualche maniera, se questa Champions non rispetterà quelli che sono i cosiddetti introiti, che vogliono le società grandi, che investono tanto e che vogliono poter vendere questa specie di McDonald's del calcio, no? Cioè, deve essere una roba ripetitiva che si vede a New York, che si vede a Parigi, che si vede a Mosca, che si vede a Hong Kong. Deve essere quella partita per tutta la popolazione mondiale. No, magari è una bellissima partita, appetibile, il calcio è probabilmente lo sport più praticato e seguito al mondo, però cioè, ognuno vive quello che, in particolar modo le città in cui queste squadre giocano, deve anche essere rapportato il discorso. È vero, parliamo di brand interplanetari, parliamo di marchi che comunque conoscono in tutte le parti del mondo. Immaginatevi in Brasile, se vedono il logo della Juventus o del Real Madrid, cioè sanno di che cosa stanno parlando, magari cioè, ci riesce a comunicare anche senza parlare la stessa lingua. Però, insomma, non puoi svilire e togliere l'anima a quello che era comunque... vero, un bellissimo mestiere, perché penso che il calciatore sia un pochino il sogno di tutti quanti da bambini, però insomma a un certo punto bisogna anche tornare con i piedi per terra e capire che il calcio è anche meritocrazia. Abbiamo visto tante volte dei cosiddetti miracoli sportivi, in particolar modo nel mondo del calcio, dove la squadra piccola, è vero, fa il catenaccio e il contropiede e magari riesce ad espugnare non lo so, il Camp Nou, il Bernabeu, anche lo stesso San Siro ultimamente, insomma, succede anche un po' troppo spesso, quantomeno dalla parte milanese giusta. Però cioè, non toglie che queste partite non, è vero, magari non saranno spettacolari o pirotecniche, però io fatico a ricordare un big match di Champions League che sia finito, no, 4-4, oppure cioè, robe super, comunque partite tirate, magari alle volte anche noiose, dove la tattica primeggiava su quello che era. Caso particolare o eccezione lo può fare la Premier ultimamente, dove il calcio è molto più veloce, si è un po', come posso dire, adattato a quello che era un ritmo spagnolo con molta più fisicità, mentre noi italiani rimaniamo un po' troppo attaccati alla tattica, alla preparazione, all'allenamento. Però è anche cioè a me piace, insomma, vedere anche i campionati stranieri. La Premier League, insomma, lo sapete, ci sono un sacco di squadre, è un campionato bello, ma secondo me è bella anche la Serie A. Poi è vero, Benevento Cagliari non ci avrà questo appeal internazionale, però insomma è un campionato a 20 squadre, qualcheduna dovrà retrocedere, dovrà essere più scarsa di qualcun'altra, poi in vetta si faranno altri tipi di match. Ammesso e non concesso che, perché poi sembra che parteggio per UEFA o FIFA, cioè sono due organismi da epurare immediatamente, o quantomeno da rivoluzionare istantaneamente, però insomma sindacato dei ricchi di Agnelli e Perez assolutamente no.
Povero Agnelli, insomma, già in questi giorni sarà depresso, arrivi pure lui, infierisci qua.
Sì, ma arriveranno delle PEC di denuncia, no? Perché sapete tutti che Agnelli sente questa trasmissione, anzi lo saluto, esatto. ci sentiamo domani per il caffè.
Ciao,
però cioè, secondo me bisogna andarci anche un po' con la mano pesante, non peraltro, ripeto, cioè io do massima stima sportiva, perché comunque la Juventus ha dominato il campionato di Serie A per 10 anni,
ecco, infatti no, però questo volevo fare una riflessione, no? È vero, abbiamo detto, scusami se ti interrompo, appunto rendere il calcio più contendibile, merito sportivo, i miracoli a cui abbiamo assistito, però è vero anche che su questo dobbiamo essere onesti, no? Cioè, se guardiamo l'esito dei campionati nazionali in Italia, ma non solo, insomma, penso anche alla Spagna, alla Francia, eccetera, alla Germania, a maggior ragione, degli ultimi 10 anni, tutta questa grande, come dire, avvicendarsi di squadre vincitrici non c'è stata, cioè alla fine in ogni campionato sono sempre le solite 2 o 3 squadre che ogni anno si contendono il titolo. E a onor del vero va detto anche che anche in questa Superlega, diciamo così,
I campionati nazionali, a differenza forse che nella tua idea, no, di un super campionato europeo a cui partecipavano le big di ogni nazione, i campionati nazionali sarebbero, cioè, comunque esistiti, no? Però, quindi, io non la metterei neanche tanto sull'aspetto che la piccola non può più incontrare la grande, perché probabilmente si sarebbero incontrati uguali, e neanche tanto sull'aspetto della piccola che appunto non può più fare il miracolo sportivo di vincere il campionato, perché poi questo capita rarissimamente. Io, ripeto, la vedo più in un'ottica di sistema, no? Cioè, su questo forse sono abbastanza centralista, comunque insomma un po' uno spirito geometrico tra virgolette, nel senso, in una logica di sistema ci sono i campionati nazionali. I campionati nazionali selezionano le squadre che poi vanno a giocare le competizioni europee, e di competizioni europee ce ne deve essere una, diciamo, che rappresenta il massimo livello calcistico europeo, e non ce ne può essere un'altra, soprattutto che, come dicevi tu, si crea sostanzialmente con un campionato a inviti. Quindi io la vedo proprio da questo punto di vista, la vedo in una logica di sistema, no? L'errore della Superlega, fermo restando che poi i problemi comunque che abbiamo detto sono destinati a restare, perché come dicevi tu, magari le piccole squadre che fanno i miracoli durano 2 o 3 anni, salgono, poi riscendono. È chiaro che i grandi club hanno necessità di assicurarsi una stabilità nel corso del tempo, no? Perché fanno tanti investimenti, e quindi magari perdere la qualificazione in Champions una stagione, come è capitato penso a Inter e Milan in questi anni, è chiaro che ti crea un problema anche dal punto di vista economico. Quindi, come dicevo prima, forse è stata una risposta sbagliata dal mio punto di vista a un problema che però si riproporrà probabilmente negli anni prossimi, e non so sinceramente quale potrà essere la soluzione. L'ultima riflessione che mi viene in mente, abbiamo detto Boris Johnson, effettivamente insomma quando uno è sovrano, ha la sovranità e c'ha la voglia di esercitarla, qualcosa insomma si riesce a cambiare, no? Al di là di quello che spesso si racconta, no? Di questi grandi soggetti privati che fanno il bello e il cattivo tempo, io penso che l'autorità politica e lo Stato in particolare possa ancora dire la sua in questa situazione. Detto questo, penso che abbiamo annoiato forse fin troppo i nostri ascoltatori, e quindi Stefano, non so se vuoi aggiungere qualcosa, e poi ti lascio sicuramente lanciare la prossima traccia musicale.
Ma no, Marco, non aggiungerei niente, insomma abbiamo sviscerato un pochino quello che è il tema della puntata. Magari aggiungiamo qualcosina appena rientriamo in cuffia, come si suol dire, come dicono i radiofonici bravi, e lanciamo Song 2 dei Blur. Eccoci ritornati dopo i Blur, canzone scelta perché appunto era una sigla di un noto videogioco, non mi ricordo se di quale FIFA, insomma 98 World Cup, vabbè insomma, quindi mi sembrava abbastanza azzeccata considerando anche che abbiamo fatto una bella puntata, ho fatto una bella puntata, che questa è una radio meritocratica a differenza della Superlega. E, no, comunque il discorso secondo me in futuro, anche non troppo lontano, se ne riparlerà, però insomma appena ci saranno anche degli sviluppi magari faremo una puntata in cui qualcuno verrà a sostenere le tesi dei club ricchi per la Superlega. Insomma, immagino che qualcuno nel mondo abbia deciso di parteggiare per quella che è stata definita un po' l'elite del calcio, quando elite non è. Però adesso siamo arrivati al momento clou. Alla Superlega dei Lacerti? No, va bene. Però, insomma, siamo giunti sul fronte di Fronters e gli passiamo subito la parola per i suoi Lacerti.
Eccoli. È chiaro ormai che la destra così intesa, con i vari Bagnai e Crosetto, dall'alto dei suoi stipendi da migliaia di euro e delle comode poltrone, è parte integrante del sistema a cui queste piazze si oppongono. Senza dimenticare che parliamo dell'area politica che ha sempre invocato il famigerato voto utile e che ha avuto come risultato soltanto il mantenimento dello status quo, estromettendo qualsiasi reale alternativa rivoluzionaria. Si trattava di un passo di dove è finita la destra delle piazze, contributo a firma Andrea, pubblicato lunedì 19 aprile su bloccostudentesco.org. Lì c'è il fiume, come si chiama? Domanda la maestra indicando lo schermo. Arno, rispondono in coro i bambini. Per fortuna che alla loro età l'immaginazione galoppa. Il senso di trovarsi in mezzo a una vera e propria tragedia pedagogica, un po' meno, sempre grazie al cielo. Era un frammento proveniente da ilprimatonazionale.it di Da Bari a Firenze seduti in classe. Nella gita scolastica fantozziana anche il bus è virtuale. Pezzo di Cristina Gauri. Andiamo avanti con una pericope de il pass vaccinale è una sciocchezza, ma il vero problema è la sudditanza acritica, scritto da Lorenzo Zuppini, sempre per l'edizione in linea de Il Primato Nazionale. Sovranismo, sì, ma da tutti noi esercitato nei confronti del governo e delle istituzioni che si sono rivelati abili organismi sovietici, in grado non solo di opprimere le nostre libertà, ma anche di indurci a seguire i peggiori istinti. Si pensi alla delazione invocata da certi ministri ed eseguita a regola d'arte dalla melassa conformista. Quindi le righe conclusive di tre pubblicazioni, risalenti la prima a domenica 18 aprile e altre due al di seguente, della pagina Facebook Weltanschauung Italia, attribuibili direttamente alla squadra che l'anima. Avete notato che si parla ormai di malattia riferita a chiunque, che dovete dimostrare di non essere malati a prescindere o verrete trattati come trasgressori criminali? Stringono le cinghie con la scusa del non commettiamo gli errori del passato. Quali poi? Ah sì, l'aperitivo di giugno che provocò l'ondata di ottobre. La realtà è che non è mai esistita un'epoca in cui siano stati perseguiti e reclusi i sani. Chi accetterà tale abominio sarà complice, per i secoli dei secoli. Gli odierni ed entusiasti seguaci dei social, non solo dal loro titillare e conservare ben turgido ed eretto l'ego di questi personaggi tramite messaggi di consenso, incitamento e approvazione, non ricavano alcun vantaggio concreto e materiale, ma addirittura si fanno tragicamente complici in un capolavoro di masochismo digitale, sindrome di Stoccolma e identificazione proiettiva, della perpetuazione ad libitum proprio del medesimo sistema che mutila ogni giorno sempre più le loro esistenze. In questo contesto la condotta è perciò fondamentale. Ignorare il più possibile i dettami dell'autorità, i suoi metodi di rieducazione comportamentale, le sue astruse norme pseudoscientifiche, la sua vergognosa propaganda, diviene essenziale. Tutto ciò rappresenta l'embrione del cambiamento, la speranza di poter sovvertire il corso che sembra segnato degli eventi. La ribellione parte oggi, quindi, dai piccoli gesti, in apparenza insignificanti. La vera rivoluzione Il vero atto di ribellione che ci fa uscire dal gregge sta proprio in questo. I comportamenti hanno più forza di quanto crediamo. Sono bussola, sono stella polare. Nella loro apparente semplicità infondono in noi stessi e nel prossimo il coraggio per affrontare le sfide quotidiane, per camminare a testa alta tra le rovine del mondo moderno. Sempre riconoscente dell'attenzione prestatami, ritorniamo al tema di questa puntata ascoltandoci con piacere. Siamo qui per voi, dei Civico 88.
Alzarsi la mattina e non vedere l'ora di esservi su quei gradoni grigi, quasi freddi solo a lunedì insieme a quei ragazzi. Cosa mai daresti per un gol? Siamo qui solo per voi. Alzarsi la mattina e non vedere l'ora di esservi sotto la pioggia sole. Siamo tra i cantieri montosi, saremo in tanti porti, ma se la mia squadra segnerà, questa curva scorrerà. In campo i tuoi colori non li tradiresti, anche se sono di più dolori, piene gioie avute, ma perché nessuno se lo spiega, come possa essere possibile, siamo qui solo per te, siamo qui per voi, siamo qui solo per voi, noi siamo qui per voi, siamo qui per voi, noi siamo qui per voi, siamo qui solo per voi e non vi lasceremo mai.
Questi erano i Civico 88 con Siamo qui per voi, una canzone scelta dal fronte di Fronters direttamente, che salutiamo innanzitutto. Siamo arrivati alle battute finali, vi dobbiamo raccontare quella che è stata un'attività svolta settimana scorsa a Piazza Duomo qui all'Aquila, che è quella appunto della tedesca contro il DPCM. Che è stato un evento svolto, cioè diciamo creato dal blocco studentesco dell'Aquila e svolto appunto in Piazza Duomo, nel rispetto di tutte le ridicole misure di sicurezza, insomma della distanza interpersonale tra le persone, però comunque è stato un evento che ha radunato tante persone e soprattutto, cosa più importante, ha visto me trionfare proprio in faccia al buon Marco Mancini, che avete sentito qui di fianco. Almeno abbiamo vinto tra noi adulti, i bambini hanno giocato tra di loro e noi abbiamo giocato tra di noi, e ovviamente alla fine ha vinto la nuova generazione in barba alla vecchia scuola. Però questa era così una cosa che vi dovevo dire. No, soprattutto volevo dire di provare
bisogna,
a replicare.
Bisogna farglielo credere a sti ragazzi ogni tanto, insomma, se no.
Vabbè, Marco, noi ci abbiamo creduto e abbiamo vinto. Poi la generazione del 91 ha trionfato e è andata così. Comunque, quello che potete fare se volete replicare questo tipo di evento, se avete visto insomma le foto sui nostri social o quantomeno gli articoli di giornale che poi si sono susseguiti per l'attività che abbiamo riportato in centro storico, ma anche per semplicemente per far tornare a rivivere quella che è un pochino di normalità che manca da un sacco di tempo. Siamo al 160° giorno di coprifuoco, insomma una roba infinita, più o meno vado a spanne. Però comunque se avete delle richieste o delle domande potete tranquillamente scrivere sui nostri canali social e vi daremo tutte le informazioni per poter eseguire in tutta sicurezza la tedesca contro il DPCM. Poi se volete insomma un grande campione potete chiamarmi, in faccia non vi prendete Mancini perché è scarso. Scherzo Marco, hai giocato molto bene, è stato un piacere batterti. Comunque noi siamo arrivati alle battute finali. Vi salutiamo dalla redazione di Radio Avamposto, qui sulle frequenze streaming di Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Vi diamo appuntamento a sabato 1 maggio alle ore 17. Vai con la sigla.
Strade d'Europa nello zaino libertà, forse un giorno l'ombra fuggirà. Le sue mani sporche dal sole verrà, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo.